Buonasera a tutti. La serata, il tempo forse non ci ha accompagnati, ma siamo ugualmente già ad uno sguardo in numerosi presenti provenienti da tante comunità parrocchiali, associazioni, movimenti, qualcuno qui anche a titolo magari personale. Quella che stiamo realizzando è un'assemblea importante. Lo si nota anche dall'attenzione, lo si nota dalla presenza di tanti presbiteri, di tante religiose e religiosi. È un'assemblea importante perché è un'unica chiesa che si raduna in questo luogo, in questa Basilica di Santa Barbara, con tutte le sue diverse espressioni, e si raduna insieme con il Vescovo. Fuori, potremmo dire, da un contesto strettamente liturgico, quello delle nostre assemblee liturgiche importanti, quasi un'occasione per trovarci tutti insieme una volta all'anno con il Vescovo, per chiedere al Vescovo di dirci la sua parola e di comunicarci il tratto di strada che dobbiamo compiere insieme. Mi sembra importante per due aspetti. Innanzitutto perché la nostra presenza dice che siamo qui con il desiderio di ascoltare e, oltre ad ascoltare, anche di obbedire e cogliere un atteggiamento interiore e spirituale di questo tipo per una Chiesa credo che significhi darle speranza, speranza di unità. È importante anche perché vogliamo sostenere il Vescovo nella sua responsabilità di presiedere questa nostra comunità, una responsabilità che ha bisogno della preghiera e del sostegno di tutti, indubbiamente, proprio perché ci possa accompagnare con coraggio. Mi sembra di dover sottolineare non tanto il percorso che abbiamo compiuto, perché lo conosciamo tutti, quanto il fatto che abbiamo camminato. In questi mesi, già anche negli anni precedenti, ci siamo messi in movimento, abbiamo camminato non soltanto a livello, diciamo, centrale, ma anche nelle nostre comunità parrocchiali. In molti si sono messi appunto in cammino. E questo camminare non è chiuso. Abbiamo ancora altri sentieri da percorrere, altre strade che ci stanno davanti, con la guida appunto del Vescovo, però questa disponibilità a camminare credo che sia un dono che dobbiamo saper accogliere e per il quale rendere grazie. Ascoltiamo il Vescovo. Verrà poi, questo momento importante anche perché verrà presentato il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano, organismo al quale siamo giunti dopo pochi anni dall'inizio del Ministero del Vescovo, e poi celebreremo insieme appunto i Vespri.
Qualche giorno fa, a Milano, ecco lì, me lo permettete però, che ci sto anche un po' attento ancora, in via Padova, anche questa è nota, non certo per il bene, dove fino al marzo scorso africani e sudamericani si linciavano per strada, qualcuno ha avuto l'idea di appendere delle luminarie con la scritta «Buone feste», ma in tutte le lingue del mondo. E a me piace pensare a una folla di bambini multietnici, col naso all'insù, mentre scandiscono parole di gioia nelle rispettive lingue, insegnandole poi ai loro compagni di strada o di scuola. È Natale anche lì, finalmente. Ma qualcuno si è lamentato di chissà cosa. Forse un po' di felicità inaspettata. E allora l'assessore all'arredo urbano interviene, via le luminarie, sostituite da un isolato auguri in italiano, affinché la zona non assomigli a un ghetto. È una cosa che ha in sé del paradossale. Oggi è difficile anche far festa insieme, tanto da impedire ai bambini di comportarsi come farebbero spontaneamente, creando amicizie e simpatie. I bambini ragionano così, perché i ghetti sono soprattutto nella testa degli adulti. Di certi adulti. Però non dobbiamo mostrare un eccesso di severità verso questo nostro tempo. Anche i tempi di Gesù era pressappoco così. I farisei invitavano i farisei, a stento qualche volta Gesù, ma per vedere bene com'era, e si sbattezzavano quando Gesù andava in casa di un pubblicano. Gli apostoli si irritavano quando i bambini facevano polvere e chiasso attorno a Gesù, che invece li difendeva e li indicava come i veri abitatori del regno. Forse per questo Gesù, un giorno, narrò quella parabola incredibile del re che prepara una grande cena, ma gli invitati, contrariamente alla più logica delle aspettative, la snobbano. Allora lui, quasi contento di essersi liberato dalle convivenze umane che lo obbligavano a invitare queste persone, fa entrare poveri, storpi, ciechi, zoppi. E siccome c'è ancora posto, dice al servo: esci per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa si riempia. Il messaggio da cogliere immediatamente è questo: c'è un invito ed è per tutti. Per quelli ai margini della società, per qualche disabilità fisica che impedisce loro un lavoro decente, ma anche per coloro che restano ai margini per sfortuna o volontà propria, a sedersi per strada e a dormire al riparo di una siepe. Nessuno, ma proprio nessuno, viene escluso dalla compassione del Padre. Omnes salvos facere. Anche noi dunque siamo stati invitati e vogliamo partecipare a questa grande festa. Ma abbiamo invitato tutti? Lo sa la gente di questo invito? Lo sanno i nostri figli, i nostri adolescenti, i giovani che magari frequentano feste di ogni tipo stordendosi incoscienti nell'alcol o peggio? Lo sanno le persone che vengono da lontano in cerca di lavoro e di dignità? Lo sanno quelli del carcere che hanno capito di averla fatta grossa e tendono la mano in cerca di qualcuno che gliela stringa e gli dia un aiuto concreto per rimettersi in piedi? E lo sappiamo bene anche noi, chiamati a essere latori di un messaggio di festa. E di più, proprio noi che siamo qui, chiamati a partecipare alla preparazione di questa grande cena, a stendere le tovaglie, a imbandire la tavola, a servire le portate, a gioire insieme e poi sparecchiare, lavare, pulire per preparare la casa a un'altra grande festa nella quale tanti invitati di prima si propongono a loro volta servitori di altri nuovi. Ho usato immagini meno bibliche e molto casalinghe per esprimere la varietà del nostro impegno di cristiani dentro una comunità di salvati. Ma penso ad aver interpretato bene il dono che il Signore ci ha fatto in quest'ultima settimana pastorale. Cosa significa infatti la riflessione sulla corresponsabilità, collaborazione e partecipazione dei laici alla cura pastorale della Chiesa di Dio che sta in Mantova, se non appunto la chiamata esplicita a partecipare alla festa che il Signore ha pronto per noi, se non che vogliamo offrire risposte con la nostra stessa vita, dando anche oggi un corpo concreto e visibile a quello mistico di cui il capo è Gesù. Non siamo arrivati a questo punto per caso. La riflessione sull'opera bella che ha permesso alle nostre comunità di ripartire dall'Eucaristia settimanale, ben preparata, ben celebrata, fonte di vita cristiana vera, seguita dall'impegno a nutrire della parola di Dio ogni iniziativa ecclesiale, soprattutto la catechesi, ricondotta nel suo alveo biblico naturale, ci permettono di guardare con positiva speranza l'ulteriore passo che ci accingiamo a compiere. La celebrazione del Vespero, dei Vesperi primi dell'Avvento, che dà inizio appunto al periodo dell'attesa, è manifestazione del desiderio di consegnare tutto il nostro tempo al Signore, che viene a portare pace sulla terra agli uomini che Egli comunque ama. Che gioia essere annunciatori di pace in un mondo accerchiato da litigiosità e protagonismo. Annunciatori di comunione proprio laddove individualismo e separatismi si intrufolano. Portatori di legami di amicizia, di fraternità, di solidarietà per tutti coloro che soffrono e vivono soli. Il Vangelo è per noi, oggi, per noi qui a Mantova, nelle nostre comunità. La nostra Chiesa con le sue articolazioni, gruppi, comunità, parrocchie è custode e dispensatrice generosa di questa parola di salvezza che viene sì dal mistero di Dio ma si affida alle nostre parole umane. Abbiamo vissuto insieme un cammino molto ricco di suggestioni e di prospettive, innanzitutto perché è stato vissuto insieme. In molti hanno partecipato, sia venendo alle serate di settembre, sia lavorando poi nelle proprie parrocchie unità pastorali. A settembre eravamo presenti quasi un migliaio di persone ogni sera e ai lavori parrocchiali hanno risposto circa 60 parrocchie, alcune associazioni e qualche singola persona. Quasi tutti i presbiteri sono stati coinvolti nei laboratori vicariali e hanno partecipato attivamente a un'assemblea durante la quale hanno presentato le loro riflessioni ad alcuni amici laici, ascoltandone poi con attenzione il parere e le indicazioni. A tutte le persone che hanno contribuito in vario modo a offrirci con diverse modalità questa provvidenziale occasione vada la mia profonda e sincera riconoscenza personale. Ma non posso ignorare che manca ancora qualcuno a questi appuntamenti. Ci sono assenze non sempre giustificabili, lo dico non per rimproverare, ma per capire. C'è qualche sofferenza che forse non ho ancora colto, qualche distanza che non sono ancora riuscito a ridurre, c'è qualche freddezza che non ho saputo scaldare. Chiedo la collaborazione di tutti voi, presbiteri, fratelli e sorelle, e con voi chiedo il dono dello Spirito perché la nostra Chiesa sia luogo dove si fa esperienza di vicinanza, di prossimità, dove ci si vuole bene. Il cammino dell'incontro, come insegna la parabola del Padre misericordioso, non è mai unidirezionale. Bisogna indossare l'abito. Ma chi è lontano si senta comunque atteso e amato. Spero che comprendiate che il mio pensiero non possa non andare anzitutto ai sacerdoti, miei più stretti collaboratori. La loro serenità, che nasce dalla stima condivisa del loro impegno, è la mia prima missione. Solo con tutti e con ciascuno di loro posso esercitare il mio ministero episcopale, sostenere la vocazione di ogni cristiano, confermare la loro fede, chiamare e conferire un mandato di servizio particolare a quei molti che si preparano e si offrono. Abbiamo percorso insieme un buon tratto di strada e vorrei continuare a camminare con voi, laici, presbiteri, diaconi, membri di istituti religiosi o secolari di vita consacrati, animatori di liturgia, catechiste, catechisti, animatori del mondo giovanile, operatori di carità e tutti i cristiani consapevoli del mandato missionario ricevuto nel battesimo. Perciò mi sforzo di cogliere dalle relazioni pervenute i sentimenti e i desideri più comuni. Io ce n'ho anche qualcuna segnata, ma la troverete poi, adesso le salto per brevità, ma le troverete poi nello scritto. Parto anzitutto da quelli di profonda gratitudine per l'esistenza vitale delle nostre comunità, piccole o grandi, per i ministeri in essi esercitati, per i doni spirituali di cui si sentono arricchite, per le relazioni di responsabilità e di obbedienza sperimentate. Hanno tutte saputo dire grazie a Dio e quando una Chiesa sa pregare, iniziando col grazie, dimostra di saper accogliere il dono della parola che salva. Ci domanderemo perciò, anzitutto, come sta la Chiesa di Mantova? Poi cercheremo di capire che cosa pensa la nostra Chiesa, di individuare l'aiuto che serve, per terminare con alcune indicazioni pratiche per il cammino che abbiamo davanti. Come sta la nostra Chiesa? Ciò che vado dicendovi, l'ho già detto, lo deduco dalla lettura delle risposte ricevute. La mia non è una sintesi completa, ma almeno la percezione di giudizi, di esigenze, di richieste, di preoccupazioni condivise. Soffermarsi seriamente sulla situazione di benessere, inteso come lo star bene delle nostre parrocchie, in quanto riconoscono i segni della presenza e dell'agire di Dio, è un inizio imprescindibile, perché indice delle reali possibilità che ogni comunità possiede per svolgere la missione per la quale esiste, essere annunciatrice del regno che è qui. Io verrò a farvi visita sia per ricordare che il Signore visita sempre la sua Chiesa e vive con essa, ma pure per contribuire con la mia presenza a confermare la vostra fede e a riprendere un rinnovato spirito missionario. Inizierò dal vicariato della Madonna della Comuna e dedicherò alcuni giorni a ogni unità pastorale. Farò in modo di poter presiedere le Eucaristie in tutte le parrocchie. Ci incontreremo e ci conosceremo meglio nella carità del Signore. Ho rilevato poi che tutti hanno consapevolezza di vivere una fase di passaggio e di trasformazione. Meno evidente però è la comprensione che questo mutamento è storico. legato cioè alla realtà che insieme a tutti gli altri uomini e le altre donne, almeno del mondo occidentale, stiamo vivendo. La coincidenza è in qualche modo l'interdipendenza tra il fenomeno della diminuzione dei preti e la crescita della coscienza laicale impedisce di vedere con chiarezza le opportunità offerte dal viaggio appena iniziato con la riorganizzazione in unità pastorali. Dove invece si accoglie l'unità pastorale come opportunità, ci si rende conto del più facile emergere di carismi personali e conseguentemente della riscoperta di ministeri e della creazione di servizi necessari alla comunità e al territorio. Ne sono prova lampante le piccole comunità che, avendo dovuto da tempo affrontare la nuova realtà di essere senza parroco residente, hanno inforcato occhiali diversi, reagendo responsabilmente, coinvolgendosi e coinvolgendo anche chi poteva definirsi, fino ad allora, lontano dalla vita della comunità. Il cambiamento diventa più faticoso quando lo si percepisce o viene presentato come una necessità legata soltanto alle contingenze. Alcune parrocchie private dalla presenza fissa del presbitero esprimono il timore di trovarsi senza punti di riferimento e la preoccupazione di sentirsi impreparati alla nuova situazione. Eppure, nonostante la presenza del sacerdote garantita fino a qualche tempo fa, i cambiamenti sono avvenuti ugualmente, in modo evidente e inarrestabile. Vuol dire che non è quello la causa del cambiamento. Furbazione è la parola ripetuta più volte, richiesta sia per la crescita dei laici, delle laiche, che per la ridefinizione del ruolo del presbitero. L'una e l'altra cosa. Indubbiamente la diocesi deve fare tutto quanto è possibile per aiutare le comunità nella loro crescita, ben sapendo che la formazione non può essere soltanto di carattere teologico, ma deve estendersi alle esigenze connesse alle competenze ministeriali e a quelle di relazione. Il problema più condiviso, infatti, è quello del dialogo, della collaborazione, dell'integrazione fra i diversi gruppi presenti nella comunità. Si parla di un carico eccessivo sulle spalle di poche persone, di personalismi nell'assegnazione dei servizi, di scarsa conoscenza reciproca, di chiusura e autoreferenzialità, di gelosie, di frammentazione, di separazione tra le varie realtà. Ciò che potenzialmente potrebbe essere una ricchezza sembra talvolta trasformarsi in un ostacolo alla comunione. Nodo da sciogliere con urgenza, in quanto ne va della credibilità della testimonianza, all'esterno della comunità, ma anche al suo interno. Ed è ricorrente praticamente dappertutto la segnalazione della grande fatica nel coinvolgimento dei giovani. Il bisogno sentito del coordinamento fa emergere perciò la necessità di una maggior condivisione dell'esperienza di fede, da cui possa scaturire, nella pazienza del tempo, un progetto pastorale comune e i ruoli ministeriali differenziati e riconosciuti. Un segnale positivo è senz'altro il fatto che moltissime parrocchie, singole o insieme nell'unità pastorale o nel vicariato, associazioni e movimenti, singoli credenti si siano impegnate con serietà e passione in questo percorso di comunione. Presbiteri, religiose e religiosi, uomini e donne si sono incontrati, hanno pregato, hanno ringraziato il Signore, hanno riflettuto e discusso per amore della Chiesa di Cristo che è in Mantova. Emerge sempre più la volontà di vivere da protagonisti e insieme questo momento della storia della nostra Chiesa. Altro elemento di salute che emerge è il desiderio di ascoltare ed accogliere, per esempio, gli adulti che si sono allontanati dalla comunità per i motivi più diversi e i cristiani che si trasferiscono nel nostro territorio da altri paesi e da altre nazioni. Insomma, ci stiamo accorgendo di poter superare il senso di sconcerto per l'evaporare di quel modello di Chiesa nel quale siamo nati, almeno la maggior parte di noi, e cresciuti. E impariamo a lasciarci interrogare dagli eventi e ad aprirci alla nuova missione che ci viene affidata dallo Spirito. Allora, che cosa pensa la nostra Chiesa? Prendiamo spunto dalla riflessione che ci sono state offerte durante la settimana pastorale, in modo particolare di quella estremamente lucida di Monsignor Alphonse Borras. Io penso, diceva, che sarà feconda nel futuro la riattivazione della dimensione collegiale e comunitaria del Ministero, concretamente con l'esperienza di gruppi ministeriali o equip pastorali. Venivano messi in luce tre elementi fondamentali: il noi o i molti che costituiscono il popolo di Dio, la comunità nel suo insieme, sposa e insieme figlia dell'unico Padre, Chiesa radunata nell'attesa del Salvatore, con la varietà e l'abbondanza dei carismi elargiti dal Signore nelle molteplici vocazioni. Protagonista della missione e testimonianza nel territorio nel quale è inserita. I molti, alcuni, che si mettono al servizio della comunità nei vari ministeri anche non ordinati, perché essa possa diventare e manifestarsi sempre meglio come la sposa di Cristo, generatrice di nuovi figli. Sono come gli invitati alla festa di cui parlavo all'inizio, che si fanno carico di tenere sempre aperta, pulita, accogliente e pronta la casa comune. Ma non è solo il Tempio la casa comune, è l'insieme della vita comunitaria. Tra i ministri ordinati si colloca il compito specifico anzitutto del Vescovo, col suo servizio alla predicazione della parola, all'Eucaristia, al discernimento autorevole e quindi all'unità della Chiesa attorno a lui, in comunione col Papa, legato così alla successione apostolica. E insieme a lui i presbiteri e i diaconi che attraverso l'ordinazione vengono mandati a rappresentarlo concretamente nella partecipazione della sua missione. La descrizione può apparire un po' più nuova, magari anche un po' affascinante, tuttavia non dobbiamo scordare che le nostre parrocchie hanno una lunga storia di fede e di relazioni e nei loro slanci di carità, insieme a resistenze allo spirito, che fino a qui le ha condotte, possiamo certamente trovare cose vecchie e cose nuove che ci serviranno per vivere questa fase da qualcuno definita positivamente rivoluzionaria. La pazienza è la virtù cristiana che permette di scegliere il passo equilibrato, per cui chi corre non dimentica mai chi ha il passo malfermo o più lento e insieme si raggiunge la meta. All'interno di coloro che prendono parte all'Eucaristia domenicale della comunità, tra coloro che sentono di appartenervi e già la servono, come penso tutti voi, si trovano più facilmente quegli alcuni o alcune necessari e necessarie per avviare il processo di trasformazione di cui sentiamo il bisogno. La vocazione cristiana a un ministero particolare non può che avvenire all'interno di una comunità di fede, la quale, se vive nell'amore e offre percorsi di crescita, fa emergere e riconosce i carismi personali. Insieme all'equipe dei presbiteri poi si attua il discernimento che può portare anche a un mandato pubblicamente riconosciuto. A questo proposito occorre ricomprendere il ruolo e il carisma della presidenza dei presbiteri alla luce del modello di Chiesa attuale, fedele a Dio e agli uomini d'oggi. Anche questo è un impegno che coinvolge, in modi diversi, ma ugualmente importanti, sia i sacerdoti che la stessa comunità, che con loro dovrà farsi carico della cura pastorale. Riunendo insieme le caratteristiche auspicate per queste figure, ne risulta un profilo altissimo che lascia trasparire il desiderio di arrivare a individuare persone equilibrate e coerenti, capaci di essere ponte tra le varie realtà esistenti in parrocchia e nel territorio, animate da una passione motivata dalla propria fede, è in grado di contagiare altri e altre, capacità di ascolto, di fare spazio all'altro, disponibilità al servizio, all'avvicendamento. Sono le cifre essenziali di questo che si delinea come un vero e proprio ministero di comunione ecclesiale. La diocesi dunque dovrà sostenere questo cammino di individuazione e di formazione secondo le varie necessità emergenti nelle diverse unità pastorali, tenendo presente anche l'incrociarsi tra la disponibilità di associazioni, movimenti e gruppi a spendere i propri carismi per la crescita della comunità intera essendone a loro volta aiutati alla più completa disponibilità di relazione con qualsiasi persona che ha diritto di sentirsi amata e chiamata da Dio solo per il fatto che è qui, accanto a noi, nella nostra parrocchia. E allora l'aiuto che serve.